Lasceremo alla presentazione del libro di Enrico Giovannini, I ministri tecnici non esistono, edito da La Terza, che si è tenuta il 24 gennaio scorso a Roma, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma con gli interventi di Lorenzo Tagliavanti, Valerio De Luca, Maria Latella, Roberto Gualtieri, Maria Elena Boschi, Gianni Letta e l'autore ovviamente del volume, il professor Enrico Giovannini. Quindi We Care, il valore della politica ieri e oggi, del 22 gennaio scorso a Firenze, l'evento organizzato dal Comitato per il Centenario di Don Milani con gli interventi di Rosi Bindi, Agnese Pini, Romano Prodi ed Emanuele Rossi. Ed ancora, a concludere la programmazione notturna di questa notte, la presentazione del libro L'America di Clinton, dalla guerra fredda al disordine globale, di Maria Vittoria Lazzarini Merloni ed Andrea Spiri, tenutosi il 23 gennaio scorso a Roma, organizzata dal Centro Studi Americani con gli interventi di Roberto Sgalla, Alessandra Sardoni, Gianni Riotta, Gaetano Quagliarello, Andrea Spiri, Pier Ferdinando Casini. Domani alle 6 apriremo i programmi del mattino della domenica con Quindicesimo Emendamento e Simone Santucci, a seguire le prime pagine dei quotidiani e la replica di quelle che abbiamo appena ascoltato lette in diretta. Alle 7 poi in diretta la rassegna della stampa vaticana curata da Giuseppe Di Leo e alle 7.30 Stampa in regime, la rassegna stampa integrale di Radio Radicale nell'edizione domenicale curata da Marco Cappato. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che, come detto, come ogni sabato apriamo con Translimen, trasmissione a cura dell'ERA, l'Associazione Radicale Esperanto.
Marco Pannella a Giorgio Carmo Pagano.
Sappiamo che ci è stato trasmesso a noi, chissà attraverso quelle vie, Giorgio, un fatto che ci vuole speranto, l'esperanto, la lingua comune, essere parola, che diventi diritto e quindi per noi libertari obbligo.
Translimen, www.translimen.it. Un incoraggiante abbraccio da Giorgio Cadmo Pagano, qui da Traslim, sulle onde di Radio Radicale, che ovviamente nella giornata della memoria, come sapete, Traslim parte con i 5 minuti del sabato per poi proseguire nel sabato notte a mezzanotte e mezza. E quindi in questo sabato 27 di gennaio, questa è la dichiarazione che ho rilasciato per questa occasione. Il titolo è Il giorno della memoria e quello dell'attualità. L'epoca dell'intelligenza artificiale, ossia del plagio sofisticato, del verosimile contro il vero e la verità, dell'immaginario contro la realtà, si serve della mistificazione, dell'assegnare alle parole significati ben distanti dal loro senso comune, se non opposto. Adesso ho denunciato fin dall'inizio l'uso di internazionalizzazione, che invece era ed è l'opposto, la nazionalizzazione anglosassone del mondo. Da qualche tempo, in relazione alla questione palestinese, è il caso del termine antisemitismo, perché infatti i semiti non sono solo gli ebrei, ma anche i palestinesi. I semiti sono storicamente tutti quei popoli che parlano lingue del ceppo semitico e quindi sia gli arabi che gli ebrei. L'altra mistificazione concerne l'identificazione degli ebrei con gli israeliani, i sionisti. Anche questo è falso. E, a mio avviso, gli ebrei farebbero bene a distinguersi e disconoscere tale equivalenza, perché il rischio è di tutta evidenza quello di far dilagare a livello planetario l'avversione agli ebrei, creare insofferenza verso un'odierna ma sionisticamente astorica giornata della memoria e financo simpatie verso la defunta ideologia nazista. Mi spiego con un lampante esempio che riguarda proprio noi italiani. Nel 1944, in relazione al precedente attentato di Via Rasella, furono trucidati nelle fosse ardeatine un numero di italiani, 10 volte quello dei 32 militari germanici uccisi, in quanto il comando germanico aveva deciso che, per ogni tedesco ucciso, 10 criminali comunisti badogliani fossero fucilati. Nel vile attentato di Hamas sono stati uccisi 1200 israeliani e ad oggi la rappresaglia israeliana ha fatto circa 27.000 vittime palestinesi. Per ogni israeliano ucciso sono stati assassinati oltre 22 palestinesi. E sempre non perdendo mai di vista delle parole che poi passano a fatti sempre più gravi ed importanti, e in questo caso proprio della serie Le parole e le cose. Facciamo un breve accenno alla prima sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, dalla quale esce vincitrice certamente in questo primo round il Sudafrica nero del sud del mondo, attraverso uno strumento di giustizia datosi proprio dall'Occidente e che ora vede formalmente sotto processo per genocidio proprio Israele. Infatti la Corte dell'Aia non ha assolutamente archiviato le accuse a Israele di genocidio formalizzate dal Sudafrica, ha ordinato a Israele di adottare misure per fermare atti di genocidio nella striscia di Gaza e di riferire entro un mese, che il governo israeliano deve prevenire e punire l'incitamento al genocidio nella striscia, obbliga il governo altresì a maggiori misure per proteggere i palestinesi, a consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia, ma non di porre fine a operazioni militari. Ma probabilmente la cosa più significativa di questa sentenza del Tribunale delle Nazioni Unite è che ritiene che alcune delle atrocità denunciate siano da identificarsi come atto di genocidio. Evito di trattare quella che comincia ad annunciarsi sempre di più come una corsa trionfale di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, e che sta provocando uno psicodramma nell'Unione Europea, che dopo aver visto l'abbattimento del muro di Berlino, oggi invece è fautrice dell'innalzamento del muro dei Baltici contro la Russia in pieno territorio europeo e nazione storicamente parte della cultura europea. Voglio citare però di Trump il fatto che durante un raduno elettorale a Laconia, nel New Hampshire, ha ribadito che l'11 settembre del 2001 non ci fu alcun attacco, che era di fatto quello che ebbe a dichiarare a suo tempo alla rete televisiva New York One. È in tale occasione che Trump ha ricordato come questa sanguinosa messa in scena non ha solo causato 3.000 vittime negli Stati Uniti, ma è stata soprattutto il pretesto per massacrare milioni di innocenti in un Medio Oriente allargato. Ma Israele si è contraddistinta anche per un'ulteriore ipotesi bislacca presentata dal suo ministro degli esteri Israel Katz al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea, perché è andato a proporre un suo vecchio pallino, quello di creare un'isola artificiale di fronte alle coste di Gaza, nella quale dovrebbero sorgere un porto e altre strutture fondamentali, e dove poi i palestinesi della striscia potrebbero anche andare a vivere. Ma in questo contesto di deportazione del Katz, prospettato appunto dall'omonimo ministro, si inserisce benissimo una dichiarazione, a dire il vero, ben peggiore, che non concerne la deportazione dei corpi, ma nella fattispecie la deportazione delle menti, dei bambini europei. Deportazione nell'Anglolandia, negazione assoluta dei diritti umani, linguistici e culturali di tutti i popoli europei, partorita dal genio del comico italiano Beppe Grillo, in versione 50 stelle, ma perfettamente aderente al piano coloniale delle menti del resto del mondo, concordato da Churchill con Roosevelt il 6 settembre del 43.
A speech on receiving an honorary degree at Harvard University, heard in Britain by shortwave radio, September the 6th, 1943.
Questi piani per la diffusione della lingua inglese offrono bottini molto migliori che portar via le province o le terre di altri popoli o schiacciarli nello sfruttamento. Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente.
Allora, ci sarà qualche idea da portare in questa Europa che manca proprio di un concetto politico? Abbiamo ceduto una sovranità a un ente, a una situazione che non capiamo più cosa sia essere europei. Essere europei cosa significa? Bisognerebbe avere un Erasmus per il lavoro, bisognerebbe avere una lingua in comune. Ora, l'Inghilterra è andata via dall'Europa. Benissimo, assumiamo come nelle scuole finanziate dall'Europa, quindi le scuole dell'obbligo finanziate dal debito europeo, mettiamo l'inglese come prima lingua europea in comune.
Magari qualcuno dovrebbe spiegare a Beppe Grillo che già oggi all'Italia l'autocolonizzazione in lingua inglese costa 65 miliardi di euro, ossia tre finanziarie messe insieme, mentre la Gran Bretagna continua a risparmiare 22 miliardi di euro l'anno perché non apprendono i suoi ragazzi nessuna lingua straniera. Ma tant'è, è pur vero che è un comico e non un politico, e quindi andiamo avanti parlando invece di politica. E da questo punto di vista, da come il movimento non violento e pacifista in questo contesto così disastroso tenta faticosamente di riorganizzarsi. È stato il caso di una conferenza stampa, alla quale peraltro sono stato invitato anch'io ad intervenire, dagli amici dell'associazione Disarmisti Esigenti e in particolare Alfonso Navarra, che colgo l'occasione di ringraziare. Una conferenza stampa per presentare 7 campagne per un'Europa che promuova la pace disarmata, nel quale troverete l'indirizzo anche sul sito dell'era, era.ng, conferenza registrata da Radio Radicale, conferenza nella quale ho fatto un intervento meno di maniera, diciamo non vetero pacifista, più costruttivo, ma avendo a proposito di idee nuove la barra dritta verso la costruzione delle Nazioni Unite d'Europa.
Adesso dobbiamo dare la parola a Giorgio. Ecco Giorgio, vuoi sederti qui?
Allora, mio nome è Giorgio Cadmo Pagano, dirigo un ONG delle Nazioni Unite di area radicale. Esistiamo dal 1987, conduco anche una trasmissione radicale, una rubrica che si chiama Traslimen. Il sito della nostra ONG è era.ng e da questo punto di vista alcune riflessioni al volo. Prima cosa, l'avete lamentato, molti di voi insomma ho sentito, il problema dei non violenti e dei pacifisti in Europa. Noi scontiamo secondo me una drammatica e forse anche tragica per quanto riguarda tutto il movimento in sé, carenza, nel senso che i violenti hanno una capacità di accordarsi che è notevolissima, cioè loro riescono a mettersi d'accordo veramente in una maniera talmente veloce, talmente subdola, talmente capace, al cui confronto francamente tutto il movimento pacifista non violento passa per essere, come dire, i bambini ai quali si possono tranquillamente rubare le caramelle, insomma, questo un po' è il livello. Questa prima constatazione, quindi, se volete, è autocritica. Ho visto la questione della campagna, io non so, ieri sul Manifesto c'era un articolo, diceva, guarda caso, Tajani non ha fatto altro che fare il copia e incolla delle veline inglesi e americane e ha mandato la nostra nave nel Mar Rosso. Questo è un problema che esiste da molto tempo. Io ricordo che l'Unione Europea, al contrario ad esempio delle Nazioni Unite, non adotta un plurilinguismo funzionale, perché questo è quello delle Nazioni Unite, con le 6 lingue delle Nazioni Unite. Adotta il multilinguismo, dove tutte le lingue e tutte sono sia di lavoro che ufficiali. Ma vi siete accorti che dal 2016, o meglio dal gennaio 2017, l'inglese non è più lingua comunitaria? No, perché se la questione è quella della conquista delle menti, perché così è, nel 1943 c'è questo discorso che potete ascoltare tutti quanti, insomma, di Churchill ad Harvard, che va a prendere la laurea honoris causa, e Churchill spiega, guardate che gli imperi, per come noi li abbiamo conosciuti, sono destinati a morire. I nuovi imperi sono gli imperi della mente, perché dominare la lingua degli altri popoli ci fornirà un bottino ben maggiore che non occupargli il territorio a servirne le persone. Il problema che noi abbiamo, secondo me, è quella di veramente farci rubare, cioè essere veramente i bambini ai quali rubano le caramelle, perché siamo talmente, come dire, naif per certi versi, che non capiamo nemmeno quello che leggiamo. Cioè il discorso, che senso ha avuto quella cosa lì? Ha avuto il senso di capire come oggi l'imperialismo anglosassone è diventato dal 43 in poi di fatto un imperialismo delle menti. I territori sono sostituiti dai territori della nostra mente. Pertanto la battaglia oggi, ad esempio, ho visto campagne sulla questione delle battaglie europee, ma insomma questa è la votazione che ci, in un qualche modo, sarà il punto di riferimento di qui a pochissimi mesi, ma vogliamo dirla questa cosa che l'inglese è una lingua illegale nell'Unione Europea? che quindi devono adottare il multilinguismo. Sono usciti 66 milioni di anglofoni, di anglosassoni. La scusa, ovviamente, tra l'altro nessuno sa, a proposito, mi dispiace che il compagno il sardo sia andato via, ma insomma la parte giuridica è fondamentale, perché in realtà su questa cosa tutti tacciono. Ma vi rendete conto che dal Politecnico di Milano, che dal 2014 vieta di studiare nella lingua italiana, succede che sono usciti 48.000 ingegneri, architetti e disegnatori industriali che sono inglesi? Cioè sono per nome italiani, ma sono anglosassoni. Vi siete resi conto che con questo modo si sta svuotando l'intelligenza italiana, si sta trasportando quindi sul fronte anglosassone, dove peraltro ovviamente avranno quello che avranno, perché è logico che sono sottoposti a un dominio di chi ovviamente ha una lingua madre inglese. Ma voi sapete che tutti gli accordi sulla Brexit sono stati fatti in inglese? Se noi non riflettiamo che il mondo è cambiato, ma voi vi rendete conto che l'occupazione anglosassone o delle basi militari del militarismo non sono solo le basi militari americane, che tra l'altro dal crollo del muro di Berlino, anziché diminuire, sono aumentate del 30%, erano 77 e sono arrivate a 113. Allora, uno che non è un fesso, pacifista o meno, dice, ma scusatemi tanto, ma se il fronte è la Russia, ma perché non l'avete trasportato tutti in Romania? Per dire, no? O in Bulgaria? Cioè, perché invece avete aumentato il 30%? Perché l'Italia è un luogo strategico. Non è un caso che qui siamo a Roma, SPQR, no? Qualcuno si ricorda chi eravamo. Qui sotto ci sono, qui sotto per modo di dire, ma nel senso lì a Largo Argentina c'erano i cantieri navali di Roma. Questi in 6 mesi sono stati capaci di costruire 200 quinqueremi perché avevano trovato una nave cartaginese in Sicilia, l'avevano trasportata a Roma, aveva un tipo di rostro particolare che gli consentiva, secondo loro, di avere degli vantaggi nella battaglia navale. La flotta italiana esiste, una flotta militare italiana? Non esiste. Quindi voglio dire, la questione è molto complessa. Il disinteresse che il mondo pacifista ha per quello che succede in Europa e quindi anche per le imprese europee. Ma voi sapete che tutte le offerte economiche per le imprese sono solo in inglese? Ma voi sapete che la scusa con la quale viene perpetrato questo genocidio linguistico e culturale, perché di questo stiamo parlando, quello che sta avvenendo è un genocidio linguistico e culturale. Il 98,75% dei popoli europei non parla inglese, punto. E se lo parla, lo parlano solo irlandesi e maltesi, che sono quanto città di Roma metropolitana. Ossia, i maltesi sono quanto Ostia, per farla breve, no? Quindi da questo punto di vista, ma vorremmo renderci conto che forse dovremmo denunciare, appunto, cominciare a denunciare l'impero delle menti, perché questo è un popolo che non sa nemmeno più chi è. Perché se il 70% di trasmissioni che vengono mandate in onda da private e pubbliche in prima serata non fanno altro che trasmettere cinematografia e filmografia che è americana, l'occupazione dei soldati americani non è solo nelle basi militari, e non c'è bisogno che ci siano qui i Marines americani che passano su e giù per la strada. Quelli ci entrano direttamente ogni sera nella casa, perché ci entrano nelle nostre teste, e noi siamo lì tra l'altro senza spirito critico, perché chi vede il film sta lì e guarda, no? Quindi siamo totalmente disarmati, a proposito di disarmati, e lì invece bisognerebbe che noi ci armassimo da questo punto di vista, dal punto di vista cerebrale quantomeno. Quindi l'operazione che è in atto è allucinante. Noi siamo 500 milioni di europei e non contiamo niente. Allora, io credo che il mondo non violento dovrebbe immaginare invece una presa di posizione che abbia a che fare con questo e che ad esempio proponga un'idea delle Nazioni Unite d'Europa, perché ci sono due cose che secondo me bisogna fare chiarezza. Una cosa è il nazionalismo. Che cos'è il nazionalismo? È quella cosa che in nome del fatto che io sono o mi ritengo più importante degli altri aggredisco un altro. Una cosa sono le nazioni. Le nazioni è come la famiglia per un popolo, no? La nazione è la famiglia. Quindi se non esiste la famiglia, non esiste più la società. Ecco perché noi siamo entrati in un'epoca dove addirittura adesso quello che è l'intelligenza del plagio sofisticato, che chiamano intelligenza artificiale, ma in realtà di questo stiamo parlando, quindi di una truffa che viene sempre più legalizzata, quindi si chiama intelligenza artificiale, ma in realtà è questo. Quindi se noi non ci immettiamo in una situazione di governo, di una cosa che dobbiamo renderci conto e dobbiamo difendere 500 milioni di europei, cioè le loro culture, le loro lingue e così via. L'Ucraina, ma voi sapete che esiste una addirittura una relazione di 83 pagine della Corte dei Conti dell'Unione Europea, dove dice chiaramente che c'era una cattura dello Stato e che già i 10 miliardi che avevano dato all'Unione Europea agli ucraini se l'erano già belli che presi quelli che sono gli oligarchi ucraini. Questo lo dice la Corte dei Conti dell'Unione Europea. Allora, quindi il problema è che l'informazione bisogna andarsela a cercare. Ma vi siete resi conto, a proposito dei giornalisti, ma vi siete resi conto che tutti hanno accettato, tutti gli ordini dei giornalisti hanno accettato il fatto che fosse vietata l'informazione su quella che era la posizione russa? Per la prima volta, questa è una cosa, è successa solo durante il fascismo. Per la prima volta ci siamo trovati in questa situazione. E questa cosa, secondo me, dovremmo agire. Grazie.
Grazie Giorgio.
Benvenuta Hübner, presidente del Comitato per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.
Probabilmente sapete che l'inglese è una delle lingue ufficiali, poiché è stata notificata dal Regno Unito come lingua ufficiale. È anche una lingua di lavoro, è in effetti una lingua dominante. Abbiamo un regolamento, ma ora è ovviamente un articolo del Trattato 342, ma si basa sul regolamento numero 1 del 1958, che dovrebbe essere cambiato all'unanimità, che stabilisce che ogni paese ha il diritto di notificare una sola lingua ufficiale. Gli irlandesi hanno notificato il gaelico, che è irlandese. I maltesi hanno notificato il maltese. Quindi abbiamo solo il Regno Unito che ha notificato l'inglese. Se non abbiamo il Regno Unito, non abbiamo l'inglese.
E rimaniamo in ambito imperialismo linguistico anglosassone e Brexit, perché la Will Scuola ha denunciato il fatto che nel 2024 verranno smantellati i corsi di lingua italiana in Inghilterra. È direttamente Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Will Scuola, che ha scritto ai ministri Valditara e Tajani. «Ritengo opportuno, scrive D'Aprile, rappresentarvi la nostra preoccupazione per la grave situazione in cui versano le nostre istituzioni scolastiche e culturali nel Regno Unito. Il blocco dei permessi di lavoro da parte delle autorità britanniche, che negli anni scorsi ha già causato il congelamento di 7 cattedre di lingua italiana di scuola primaria, di scuola media e 3 lettorati di italiano nelle università inglesi, determinerà entro la fine del 2024 l'espulsione dalla Gran Bretagna di quasi tutti i nostri docenti di ruolo inviati dal Ministero degli Esteri e assegnati dalle nostre autorità diplomatiche e consolari ai corsi di italiano nelle scuole inglesi previsti dagli accordi bilaterali sottoscritti tra i due paesi. Nonostante i continui sforzi dell'ambasciata italiana attraverso interlocuzioni dirette col Foreign Office, ci risulta che le autorità inglesi non intendano garantire ai nostri docenti statali alcuna salvaguardia, considerandoli alla stregua delle altre categorie di lavoratori stranieri ai quali vengono richiesti per la concessione del visto di lavoro fondi sufficienti per mantenersi nel Regno Unito e i costi per l'assistenza sanitaria. Riteniamo assolutamente urgente da parte degli onorevoli ministri un loro autorevole intervento al fine di individuare al più presto le soluzioni idonee a garantire la permanenza del nostro personale scolastico di ruolo inviato in missione nelle realtà scolastiche del Regno Unito per svolgere la loro funzione essenziale nell'ambito della promozione e diffusione della nostra lingua e della nostra cultura. In particolare, chiediamo al Ministro degli Esteri Tajani di voler considerare sul piano politico-diplomatico, in attesa della definizione di un accordo bilaterale che garantisca il mantenimento dei nostri strumenti di promozione della nostra lingua del Regno Unito, specifiche forme di accreditamento per il nostro personale scolastico statale, a tutti gli effetti assegnato alla nostra rappresentanza diplomatica e consolare in Gran Bretagna, al fine di evitare lo smantellamento dei corsi di lingua italiana con tutte le gravi conseguenze che ne deriverebbero, privando del nostro servizio scolastico sia la nostra comunità nel Regno Unito, sia le migliaia di studenti inglesi che attualmente ricevono l'insegnamento della lingua italiana. E in merito a questa sua lettera, Giuseppe D'Aprile ci ha indicato Angelo Luongo come persona di riferimento specifica per quanto sta accadendo e per quanto denunciato ai ministri Valditara e Tajani.
Poi, per quanto riguarda questa realtà scolastica italiana in Gran Bretagna, io ho anche un contributo personale, nel senso che questo lavoro che svolgo a livello sindacale, lo svolgo da diversi anni, quindi non sono, diciamo così, giovane, nel senso che da un punto di vista, diciamo che sono circa 25 anni che seguo e so che, diciamo così, quando siamo partiti non c'era assolutamente nulla, non si poteva entrare nelle scuole inglesi e grazie al lavoro diplomatico e anche dei vari rappresentanti anche del nostro Ministero dell'Istruzione, nell'arco dagli anni 90 in poi si è fatto un lavoro diplomatico importantissimo e si è entrati nelle scuole inglesi. Io, la difficoltà di entrare in una scuola inglese e dire che vogliamo insegnare italiano era enorme. E quindi aver conquistato le scuole, perché non sono corsi fatti fuori dell'orario scolastico, ma sono all'interno dell'orario scolastico e danno anche dei voti che loro utilizzano nelle loro pagelle. Quindi questa escalation, questa crescita della nostra presenza ha superato anche le altre lingue ed è ancora, finché esiste, un fiore all'occhiello anche della nostra diplomazia. Quindi mi chiedo, e chiedo alla diplomazia e quindi al ministro degli Esteri, chiediamo, no? Un'attenzione particolare. Io sono convinto che questo si possa fare, se si mette intorno al tavolo una soluzione si trova. Però bisogna crederci in questo, ecco, come giustamente stiamo dicendo, se poi l'italiano noi stessi lo mettiamo, diciamo così, in soffitta, allora viene meno una di quelle funzioni del Ministero degli Affari Esteri, perché la promozione della lingua e cultura italiana è uno strumento della politica estera del nostro paese, è una delle nostre armi,
Ma guardi
forse
che
la più
questa
importante.
è certo che è la più importante, tant'è che questa cosa Churchill e Roosevelt l'hanno capita fin dal 1943, c'è un intervento di Churchill all'Università di Harvard, appunto in dialogo con Roosevelt, del 6 settembre del 1943, dove è esattamente quello che dice lei, nel senso che viene capovolto quello che fino adesso si pensava rispetto alle conquiste dei territori e dei popoli e si dice che conquistare i popoli, o meglio, le menti dei popoli offre maggiori guadagni. La frase esatta è questa di fatto. Lui dice, Churchill dice agli studenti di Harvard, guardate che gli imperi per cui noi li abbiamo conosciuti sono destinati a morire. Ricordiamoci che ovviamente gli anglosassi sono il maggior popolo imperialista di tutta l'epoca moderna, insomma, no? Quindi da questo punto di vista stanno per finire, infatti poi da lì a qualche anno nel 47 perderanno il fiore all'occhiello che è l'India, grazie all'opera di Gandhi, e quindi dice, questi imperi sono destinati a morire, i nuovi imperi sono gli imperi della mente, perché dominare le lingue degli altri popoli ci offre un bottino ben maggiore che non occupargli il territorio a servirne le persone. Ecco, quindi questa cosa
Esattamente.
loro non solo l'hanno capita addirittura negli anni 40, ma poi l'hanno messa in atto successivamente. Cioè loro hanno finanziato, lei dice, ricordava, cioè, noi abbiamo fatto un notevole lavoro diplomatico, ma anche ovviamente di investimento economico, perché logicamente
Esatto,
noi stiamo togliendo ovviamente docenti che possono insegnare in Italia mandandoli all'estero proprio per fare questa operazione diciamo di carattere matriota, no? Più che patriota, insomma, cioè nel senso di diffusione della lingua. Anche perché poi sostanzialmente se non c'è la matria, se non c'è la lingua e la cultura materna, ovviamente non c'è nemmeno più l'Italia, nel senso che se in Italia si parlerà solo inglese, siamo un territorio geografico chiamato Italia, ma di fatto non esistono più gli italiani,
è
no?
la nostra esistenza che
Eh,
messa, cioè,
appunto, appunto. E quindi
come nazione.
da questo punto di vista si è fatto un notevole lavoro e ovviamente non
Che poi
perseguirlo. Dica,
viene
dica.
buttato a mare per problematiche, direi forse anche immaginali, perché adesso i permessi di fronte all'importanza alla posta in gioco. Io penso che il Ministro degli Affari Esteri, per le sue abilità diplomatiche, abbia tutti gli strumenti per arrivare, perché noi abbiamo un Ministro degli Esteri adesso che comunque sa fare il suo lavoro, insomma, ha capito, tant'è vero che c'è una direzione generale che si occupa della promozione della lingua italiana, gli istituti italiani di cultura. Voglio dire, l'investimento sulla cultura è stato negli ultimi 30 anni, diciamo, importante anche da parte del Ministero, che si è trasformato diciamo così, la burocrazia ministeriale ha dato importanza a questo settore. Mi meraviglia che siamo arrivati agli ultimi mesi, dopo 2 anni che si sta discutendo, e siamo arrivati al momento in cui, se non si trova una soluzione entro la fine dell'anno, succederà quello che abbiamo detto e nessuno ancora trovato una soluzione.
No, poi ci sono stati anche degli incontri di vertice, penso al presidente Meloni che ha visto Sunak qualche mese fa, quindi insomma.
Sì, probabilmente è una questione di attenzione. Il nostro ruolo in questo caso è proprio quello di mettere all'attenzione, probabilmente nell'agenda, cioè che hanno un'importante agenda, c'è cioè anche questo. Perché poi alla fine è con questi strumenti che noi anche difendiamo il nostro paese, lo portiamo avanti. Quindi ci auguriamo che siamo
Guarda,
ancora in
dietro c'è
tempo.
anche il cinema italiano, no? Il teatro italiano, l'arte italiana, cioè è evidente che la promozione della lingua italiana porta dietro in realtà tutto un sistema economico, compreso anche le imprese ovviamente italiane, no? Italiane, quindi è assolutamente fondamentale.
E poi questo ministro Valditara, che voglio dire, che i suoi docenti che dipendono dal suo ministero, insomma, li dovrebbe anche un pochino sostenere, insomma, a livello di rapporti con il ministero degli affari esteri, portare avanti, coordinare questo intervento, ecco, non essere in secondo piano.
Ah,
Noi
certo.
chiediamo un protagonismo anche del Ministero dell'Istruzione, che ha in tanti su altri aspetti, diciamo così, la politica dell'annuncio è molto, diciamo così, va di moda in questi mesi.
È sempre andata di moda, diciamo, no? Si tagliavano sempre i nastri degli edifici, dopodiché immediatamente venivano chiusi. No, ma questo vale anche per le strade, no? Un po' per tutto, diciamo.
Ma il liceo Made in Italy, dico, diciamo, noi ce li abbiamo già. I nostri licei statali a Madrid, a Barcellona, a Parigi, noi abbiamo delle scuole che hanno quasi 100 anni. Quelli sono o non sono licei Made in Italy?
Questo è
Ma nessuno
importante,
ne parla, ne,
certo.
nessuno ne sa. Cioè, ci siamo inventati il liceo Made in Italia quando ce li abbiamo già all'estero. E Giuseppe D'Aprile, che poi è il nostro segretario generale, l'ha ribadito. Noi stiamo cercando di fare una campagna anche attraverso anche incontri
Anche
che.
lì l'hanno chiamato in inglese, no? Ad esempio, tutti gli altri paesi lo scrivono che ne so, il Portogallo lo scrive in portoghese, no? Noi dovremmo scrivere fatto in Italia, no? Che poi, tra l'altro, la parola fare, piuttosto che prodotto, ha anche una concezione più alta, no? Perché il fare è legato anche all'ideazione, eccetera, eccetera.
Certamente, anche questo potrebbe essere,
Se
anzi,
li
già
avessero
quello già
chiamati i
tradisce
licei
un po'.
del fare italiano, beh, probabilmente sarebbe stato meglio. Noi abbiamo una concezione dove il nostro paese è merce e quindi di fatto noi non produciamo più in termini attuali di contemporaneità, ma vendiamo merce del passato. Per cui se sei made in Italy, stai all'interno di una logica di carattere mercantile legata al mercato comunque anglosassone. Poi lo puoi scrivere anche nelle altre lingue, ma insomma la prima lingua dovrebbe essere fatto in Italia. Allora a quel punto tu stai portando avanti, anche perché poi sono tre parole, insomma. Quindi voglio dire, da questo punto di vista ci vuole anche poco, non è che le persone non capiscono, anzi è come dire, un elemento importante perché tanto per cominciare c'è la sonorità, no? Che è diversa, perché quello si
Certo,
scrive
ecco.
made, ma si pronuncia made. Quindi già c'è una deformazione, tant'è che tra l'altro ecco perché dico, ho ricordato in questo nostro dialogo la questione di Churchill, perché in effetti è, come dire, forse la lingua peggiore da questo punto di vista per l'internazionalizzare, perché è una lingua che non si scrive come si pronuncia, tant'è che loro addirittura hanno dei concorsi, no, di spelling, no, come li chiamano loro, perché come si pronuncia, senza contare tra l'altro che a seconda dei paesi in cui uno va, ovviamente vengono anche pronunciate in modo diverso le parole, quindi non c'è certezza della comunicazione in questo caso.
Poi se pensiamo che l'italiano era la lingua della diplomazia, era usata da Elisabetta prima, che nelle sue lettere, diciamo, a livello diplomatico scriveva in italiano. Quindi, diciamo così, noi abbiamo una storia che viene prima, ma non l'abbiamo mai portata avanti, quindi questo.
Ma anche perché l'errore è stato, secondo me, almeno la mia opinione è un po' questa, i detrattori poi della cultura italiana,
che è, nasce nel 1200, perché noi credo che siamo forse uno tra i pochi popoli, forse l'unico del mondo che riesce ancora a leggere e a capire cose scritte oltre 1000 anni fa, nel senso che, voglio dire, in Francia c'era ancora la divisione tra lingua d'oc e lingua d'oil, cioè nel senso che è da noi che nasce tutto l'umanesimo linguistico. Quindi nel 600, per dire, tutte le corti d'Europa parlano in italiano, Mozart parla e scrive in italiano, no? Che addirittura viene a insegnare a dirigere a Napoli. Quindi insomma c'è stata un'operazione dove paradossalmente si è ritenuto che 20 anni di fascismo, cioè questa secondo me è la, no, come dire, la mentalità probabilmente più deteriore, no? Nell'identificare sì. la questione del rivendicare la propria lingua, la propria cultura come se fosse una cosa legata al ventennio.
Sì, esatto, sì, ma comunque noi siamo ancora su questo livello, ancora diciamo dobbiamo fare molta strada.
E con Angelo Luongo della UIL si chiude questa puntata di Traslimen. A risentirci, Gisdraudo, Marco Pannella, a Giorgio Carmo Pagano.
Sappiamo che ci è stato trasmesso a noi, chissà attraverso quelle vie, Giorgio, un fatto che ci vuole speranto. L'esperanto, la lingua comune, essere parola, che diventi diritto e quindi per noi libertari obbligo.
Traslimen, www.traslimen.it.
Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue volendo ricordare Bruno Segre, scomparso poche ore fa. Lo vogliamo fare dopo avervi proposto un'intervista che abbiamo realizzato quest'oggi con Sergio Rovasio, proprio per ricordare Bruno Segre. Dicevo, lo vogliamo fare facendovi ascoltare la voce di Bruno Segre e nello specifico vogliamo proporvi un'intervista del 31 marzo del 2014 realizzata da Andrea Billau proprio con Bruno Segre in occasione dell'uscita del suo libro Israele, la paura, la speranza, dal progetto sionista al sionismo realizzato.
Radio Radicale, ci vogliamo occupare in questa intervista del conflitto medio orientale, in particolare della realtà di Israele, e ce ne vogliamo occupare attraverso un libro, Israele, la paura, la speranza, dal progetto sionista al sionismo realizzato, di Bruno Segre. Bruno Segre è un intellettuale milanese che ha attraversato varie fasi della storia dell'ebraismo italiano e che infatti in questo libro, attraverso la raccolta di suoi articoli che vanno dal 70 al 2013, vengono descritte insomma nei suoi sviluppi. Innanzitutto salutiamo Bruno Segre, salve.
Salve, buongiorno Andrea.
Allora, dicevamo, insomma, questa appunto è una raccolta di scritti che hanno come argomento in particolare, sono vari gli argomenti, però il sottofondo comune è la realtà di Israele e poi la realtà anche più generale degli ebrei in questa fase storica.